Iniziamo con un pochettino di ordine, nel senso che la legge della consulta, che era quella proposta da Mas, era stata votata venerdì scorso, quindi più di una settimana fa. Dopo una settimana, un giorno, sabato, l'ha iscritta nel bollettino ufficiale, riunendo tutti i vari rappresentanti, e praticamente il primo giorno, lavorativo, che è stato lunedì, il governo centrale ha fatto ricorso, con una piccola previa una piccola conferenza stampa di Rajoy, che si è degnato di presentarsi, visto che nell'ultima conferenza stampa in cui si parlava del problema della corruzione interna al suo partito, sempre si presentava, diciamo, virtualmente tramite un televisore da cui parlava e non permetteva nessuna domanda, nessuna questione. Si è presentato, ha detto che chiaramente questo referendum, che in realtà non è un referendum, è una consulta, quindi è un referendum consultivo. Che il Tribunale Costituzionale nel 2010 aveva già detto che Catalogna poteva fare tutti quelli che voleva, ma visto che questa volta è avallato da un forte peso politico, viene considerato come quasi non più un referendum per sapere cosa pensa la gente, ma quasi un vero e proprio atto politico. Ha considerato questo atto di poter votare come fortemente antidemocratico e ha detto una frase abbastanza contorta, nel senso che la democrazia senza legge non ha senso, perché la legge è con la democrazia. Nessuno ha capito effettivamente cosa voleva dire. Semplicemente voleva dire, visto che la Spagna è unica, è una ed è, non è divisibile, tutti gli atti che cercano un pochettino di frammentarlo, di cambiarne le strutture di potere, sono antidemocratiche. Questo, anche se sono avallate da un forte potere politico. Questo è quello che essenzialmente ha detto Rajoy. Hanno portato al Tribunale Costituzionale un ricorso sulla legge della consulta che in circa 9 ore è stato accettato. È stato accettato con una sentenza abbastanza rapida, visto che in genere il Tribunale Costituzionale tarda molte ore, o meglio molti mesi, prima di poter dire quello che veramente pensa e poi esprimere una sentenza completa. Quindi essenzialmente, da quello che si è capito, il motivo è unico ed è politico, nel senso che non c'è una divisione di poteri tra il governo centrale e il Tribunale Costituzionale, perché essenzialmente vengono dalla stessa storia politica, che è quella franchista, che utilizzava il grande lemma di Spagna una grande e libre, quindi una grande e libera, indivisibile, molto franchista, molto tutto. Ora restano 5 mesi affinché il Tribunale Costituzionale possa spiegare effettivamente qual è il problema, quindi qual è la sentenza definitiva, qual è il faglio, quindi la mancanza di questa legge che non compie a livello costituzionale, eccetera, eccetera. Principalmente la ragione è semplice ed è una sola: andrebbe a livello politico ad attaccare diciamo, l'unità dello Stato, essenzialmente questo. Quindi in teoria dovremmo aspettare 5 mesi al massimo per ottenere questo, ma visto che il 9 novembre è molto prima, quindi sarà praticamente un mese, una settimana, probabilmente questa sentenza definitiva arriverà molto prima. Nel mentre già si stanno preparando tutti gli altri piccoli dettagli, ossia tutte le possibili repressioni che avverranno per chi ha deciso di mantenere una linea della disobbedienza. Consideriamo che Mas, ad esempio, essendo parzialmente immune, se decidesse di portare le urne per strada, quindi di far votare la gente comunque, al massimo gli darebbero un anno, 2 anni di inabilità da ruoli politici, però non finirebbe in carcere, mentre tutti gli altri volontari, tutti gli altri che parteciperebbero, tutti gli altri anche che votano, probabilmente potrebbero subire della repressione. E questo dipenderebbe dal Tribunale Superiore catalano, che in questo caso è abbastanza diviso, perché all'interno di questo Tribunale in realtà esistono catalanisti e conservatori. Quindi siamo in una condizione, diciamo, dove il politico si mischia fortemente con il giuridico e dove la volontà politica, si impone su quella giuridica.
Molto chiaro. Senti, Victor, mi sembra che la cosa si può leggere anche su più piani, no? Oltre a questo, cioè anche politicamente su più piani, nel senso che da un lato quello che hai detto tu molto bene, insomma, si riconferma, diciamo, la tendenza o comunque la natura centralista, mai totalmente, che non ha mai sorpassato totalmente una certa eredità franchista della Spagna, che quindi fatica a tollerare, diciamo, fenomeni o aspirazioni di maggiore autonomia di altre zone periferiche rispetto a Madrid, cioè, diciamo, la annosa e lunghissima questione basca, ha preso forza negli ultimi anni anche questa tendenza, diciamo, indipendentista, autonomista della Catalogna. Mi sembra che questa cosa confermi anche altre cose insieme sul piano politico alto, cioè da un lato la dimensione molto poco democratica delle democrazie odierne, nel senso che comunque lo spettro delle possibilità di scelta è all'interno di un quadro ben definito, no? Di fatto si illegalizzano diciamo aspirazioni che hanno un certo consenso in questi territori. Dall'altro mi sembra che questa cosa vada letta anche un po' in continuità, no? con quello anche che è successo in Scozia, in qualche modo la paura di certi poteri politici, economici, di quello che questi processi possono innescare. Su questo ti lascerei la parola, se hai qualcosa da aggiungere o da contestare, poi ti farei invece un'altra domanda, diciamo, sulla composizione delle proteste, sulla natura di queste posizioni dentro l'universo indipendentista catalano.
No, quello che dici è essenzialmente corretto, perché più che altro quello che più viene chiamato il bipartidismo di estremo centro, almeno così viene nominato in una canzone di Orciata, che è il binomio Partito Popolare, Partito Socialista Obrero della Spagna, quindi PP e PSOE, che viene unito in un grande unico partito che è il PP-PSOE, essenzialmente mostra come ci sono come non esistono grosse differenze tra questi due grossi gruppi politici che sono sempre divisi il potere dagli anni 70 a oggi. Effettivamente il segretario generale del Partito Socialista ha detto chiaramente che tutto ciò, qualunque atto spinto dalla Catalogna, sarebbe essenzialmente un atto di illegalità, di antidemocrazia, che non è assolutamente tollerabile. Quindi questo mostra ulteriormente quanto questa struttura bipartitica della democrazia spagnola post-franchista in realtà era una struttura politica fatta per mantenere lo status quo, dove c'era una divisione dei poteri ciclica tra i due bandi, tra la parte, diciamo, più progressista e la parte più conservatora. Però non si andava molto più in là. Quindi quello che hai detto su questa cosa del paradosso, quindi questo grosso malfunzionamento che ha la democrazia attualmente, quella spagnola, quindi anche molte altre, quelle europee, è verissimo e condivido pienamente.
Mi sembra che da questo punto di vista una qualche novità è emersa l'anno scorso, adesso non ricordo più bene il mese, quando c'è stata, diciamo, l'ultima, almeno per quanto ne sappiamo noi di qua dall'Italia, tornata di movimenti, di questi movimenti che si sono succeduti dal 15M in avanti, no? Poi le Marees, l'ultima versione che c'era stata, non ricordo più il nome esatto, con la presa delle piazze a Madrid e in altre città, mi sembra che in alcune forze o soggettività dentro quest'ultima versione del movimento spagnolo c'era un po' anche un ripensamento, no? Anche su questa questione del centralismo spagnolo. Penso anche a forze come Podemos, che cercano in qualche modo di ripensare o portare anche un altro discorso lì dentro.
No, allora diciamo che questa visione del bipartidismo è stata un po' fortemente criticata dal Movimento 15M, dagli Indignados, eccetera, eccetera, e poi ha sfociato, diciamo, in una parte più istituzionale verso tutto il ruolo di Podemos, che comunque non mette tanto in questione i ruoli, diciamo, più di indipendentismo nelle diverse regioni, quale Scalerria e Catalunya. Quindi sì, critica questa parte democratica, senza dubbio, anche al sistema di potere e alla corruzione che genera, senza una visione eccessivamente anticapitalista, però una visione, diciamo, un pochettino più riformista. Quindi da una parte c'è questa critica, dall'altra parte c'è stato un aumento da parte dei movimenti nei territori che erano già abbastanza combattivi, quale Scalerria e Catalunya, soprattutto da questa gente che è entrata prima nel movimento del 15M e poi si è avvicinata di più all'area dei movimenti, quindi è rimasta nei movimenti, identificandosi, diciamo, più come fortemente anticapitalista, anche la CUP, che è diciamo l'espressione istituzionale dell'area della sinistra in Catalunya, è arrivata a, si era candidata la prima volta negli anni 70, non aveva ottenuto granché, poi non si è praticamente mai candidata, anche se esisteva ed era la candidatura di Unità Popolare fino alle ultime elezioni regionali, in cui ha portato 3 rappresentanti politici ed ha potuto esprimere chiaramente le opinioni anticapitaliste dei paesi catalani, gli indipendentisti, socialisti e femministi dentro il Parlamento catalano, che è stata una grande città. Quindi anche qui si formano dei nuovi rotture, non solo a livello di Stato centrale, che ha molti problemi, ma anche a livello di stati regionali, quindi di territori regionali, di nazioni, qual è la Catalunya, ad esempio. Quindi sì, è vero che esiste questo processo di fratturazione o fratturamento, non mi ricordo come si dice correttamente, all'interno dello Stato spagnolo sul piano politico, a livello centrale castigliano e a livello anche regionale catalano. Questo è verissimo. Il problema è che non sempre tutti i partiti politici si schierano sulle tematiche complesse quali quelle dell'indipendentismo, perché è una questione
che divide.
Una questione da catalano dire io sono indipendentista e allora penso per l'interno del territorio, ma se un castigliano, se Pablo Iglesias dicesse chiaramente io sono a favore dell'indipendentismo di tutti questi paesi, probabilmente il suo risultato politico verrebbe distrutto dal potere mediatico del paese, del mondo, della Razón, della Befe, che già lo stanno massacrando per le poche cose che sta cercando di fare. Se si mettesse addirittura su questo piano, perché si troverebbe veramente tutti i medium di massa classici contro di lui, quindi non avrebbe grande potere, mentre invece comunque col suo discorso riesce a tenere qualcosa a livello castigliano contro tutta la struttura di poteri forti, di corruzione, di collusione tra banche, partiti politici di destra e di sinistra, strutture immobiliarie, processi di eccetera. Quindi da una parte c'è l'analisi politica castigliana che comprende lo Stato spagnolo nel suo complesso e la realtà catalana, poi dall'altra parte ci sono anche delle realtà dei movimenti che sono un po' più propriamente di alcuni territori specifici, che hanno una grande storia di resistenza, di rivolta e di potere, quale ad esempio la Catalunya.
Ecco, hai in parte diciamo già affrontato, no, la domanda che ti volevo fare rispetto alle composizioni all'interno del fronte indipendentista, nel senso anche diciamo da un punto di vista delle classi sociali a cui si fanno riferimento. Vorrei capire se c'è un dibattito all'interno, no, anche all'interno del fronte.
La questione è abbastanza complessa.
E poi guarda, chiudo così poi ti lascio te la parola. E poi anche rispetto alle dinamiche più di movimento, no? Mi era capitato di leggere, anche di così chiacchierare con compagni spagnoli che di Barcellona, catalani, che erano molto attivi nei vari movimenti che ci sono stati negli ultimi anni, e chi non era prettamente, diciamo, già, come dire, con una cultura o una politica indipendentista sentita, faceva anche questo ragionamento qua. In realtà questa dimensione della opzione indipendentista risucchia e cattura energie di movimento che vengono recuperate su quel fronte lì, no? In qualche modo blocca altre istanze di conflitto che erano venute fuori dal 15M in avanti. Cosa pensi in proposito?
Beh, diciamo che la composizione sociale e politica è abbastanza complessa, perché soltanto negli ultimi anni, da quando è scoppiata la crisi, quindi anche da quando sono venuti i primi movimenti, le cose sono un po' cambiate. Diciamo, prima classicamente c'era il grande partito che controllava il governo catalano, che era Convergenza Unione, fusione di due grandi partiti, rappresentanti della borghesia catalana, che ricordiamo era sempre stata la borghesia catalana che si era alleata con Franco, quindi essenzialmente i suoi primi interessi erano quelli economici, fatta da due grosse aree, una più catalanista, l'altra più diciamo federalista, Convergenza catalanista, Unione più invece federalista. Cosa è successo? È successo che Convergenza Unione, che per anni ha tenuto il governo, ha visto lentamente un po', a seguito anche problemi di corruzione, casi dei grossi corruzione, dei grossi rappresentanti politici storici, li ha spinti, diciamo, alcuni suoi votanti verso Esquerra Repubblicana. La sinistra repubblicana è sempre stata, anche se capitalista, tendenzialmente più di area indipendentista, un pochettino più repubblicana, quindi con diciamo il grande recupero, soprattutto dagli anni 90, di tutta l'area indipendentista non rivoluzionaria. Mentre invece l'area della sinistra indipendentista, che è un microcosmo molto complesso, che si è sviluppato dagli anni 70, che porta avanti il processo di liberazione nazionale assieme al processo di sviluppo anticapitalistico e rottura delle strutture delle classi sociali come rivoluzione, è sempre stata abbastanza minoritaria, più che altro perché lavorava a livello politico non rappresentato, quindi extra parlamentare. Quindi questa divisione di classe, diciamo, prendeva la borghesia per Convergenza Unione, la piccola borghesia o diciamo un proletariato abbastanza istituzionalizzato per Esquerra Unione, mentre invece l'area più rivoluzionaria della o gente particolarmente legata ai movimenti nell'area della sinistra indipendentista. Le cose sono cambiate quando è entrato il discorso, diciamo, della sovranità, quindi del sovranismo. Questo ha spinto anche partiti catalanisti, che quindi assolutamente non parlavano di catalanismo mai, ma sempre al massimo parlavano di patti, che quindi Convergenza Unione a avere un discorso più vicino all'indipendentismo, quindi alla volontà del popolo, eccetera, eccetera. Difatti, in realtà, quello che vuole Mas orora è un patto da fare con lo Stato centrale. Lui vorrebbe un nuovo accordo in cui la Catalogna, che lui continuerebbe a governare tranquillamente, potrebbe avere semplicemente meno pressione fiscale, meno spesa, il classico gioco della borghesia. Infatti, anche è stato quello che ha detto Rajoy, ha detto: beh, ora che il Tribunale Costituzionale ha annullato la vostra richiesta, parliamone. Giustamente gli hanno detto: come facciamo a parlarne se voi non volete darci nulla? Quindi si genera praticamente un piccolo cortocircuito. Uno stanno cercando un accordo, ma nessuno delle due vuole parlare. Ora, al di là di questa situazione, c'è la sinistra indipendentista che sta spingendo moltissimo sul discorso della disobbedienza. Quindi tutta l'area, diciamo, dalla CUP istituzionalizzata a Endavant, Partito Socialista della Liberazione Nazionale, eccetera, eccetera, che hanno sempre spinto sul discorso, diciamo, della disobbedienza alla decisione dello Stato centrale spagnolo, e stanno portando così avanti il discorso. Ieri ci sono state le prime concentrazioni e oggi e domani ce ne saranno altre, fatte anche dall'Assemblea Nazionale Catalana, che è un'area principalmente indipendentista, catalanista, trasversale, tendenzialmente istituzionale, o che comunque non vuole fare una grande rottura, ma essenzialmente vuole ottenere prima di tutto l'indipendenza, poi si vedrà che tipologia di Stato, che strutture di potere, di governo o di generazione del capitale, questo lo vedremo poi. Questa è l'idea dell'ANC, l'Assemblea Nazionale Catalana, che anche lei ha iniziato a spingere verso il comunque voteremo. Non esattamente il concetto di disobbedienza, che ha delle radici politiche storiche più importanti, ma diciamo si avvicina, si approssima a questo discorso.